Il primo ministro Malcolm Turnbull ha parlato alla serata di gala per l'anniversario dell'Australian Republican Movement, di cui era stato uno dei fondatori nel 91, dichiarando che il passaggio alla Repubblica non potrà avvenire prima della fine del regno della regina Elisabetta. Ascoltiamo alcune delle parole da lui pronunciate.
Now the vast majority of Australians have known no other head of state than the Queen. She was so admired and respected that few of us can say, whether monarchists or republicans, that we are not Elizabethans. I do not believe Australians would welcome, let alone support, another republic referendum during her reign.
Insomma, no ad un eventuale nuovo referendum sulla Repubblica fino a che ci sarà la regina Elisabetta, ammirata e rispettata da tutti, ha detto Malcolm Turnbull. Allora, qual è lo scenario prefigurato da Turnbull per un eventuale avvento della Repubblica in Australia? Come sono stati accolti questi suoi commenti, Chiara?
Allora, innanzitutto dobbiamo dire che Malcolm Turnbull, come dicevate, è stato uno dei fondatori di questo movimento e lui è assolutamente a favore della Repubblica. E secondo me sta un po' scaldando i motori per avere questo discorso magari tra qualche anno, poter avviare una discussione all'interno del movimento stesso, ma soprattutto all'interno del Parlamento. Lui si auspica però che questa discussione non prenda nessun tipo di colore politico, ma sia una discussione a favore della Repubblica che venga dal basso. Quindi diciamo che lui, oltre ad aver detto che questa elezione non si farà durante il regno di Elisabetta, ma sicuramente si potrà avere una discussione in futuro.
Insomma, un referendum comunque da rimandare. Ma che tipo di reazioni ci sono state a questi commenti? Insomma, c'è consenso nel movimento repubblicano?
Allora, all'interno del movimento dei Liberal, del partito, assolutamente no. È stato ricordato che i due terzi dei Liberal hanno votato nel 1999 contro l'insediamento della Repubblica e quindi sono a favore della monarchia. La cosa interessante è che il leader dell'opposizione Bill Shorten ha accolto con molto favore questa opzione e questo progetto, diciamo, che Malcolm Turnbull vuole cominciare a coltivare dal basso sin da ora, ed è pronto e si è detto pronto a poter collaborare col governo affinché questo si possa concretizzare.
Ma Chiara, questo aspettiamo sostanzialmente finché la regina non muore, se vogliamo essere brutali. È un prendere tempo da parte di Malcolm Turnbull oppure rispecchia realmente un sentire comune australiano?
In realtà il referendum è stato fatto nel 99, quindi sono passati un sacco di anni in cui non c'è stata una tornata elettorale per provare a verificare il sentimento degli australiani. In realtà questo è un argomento che torna molto spesso, fa sempre parte della discussione politica australiana, e si sa che il movimento repubblicano comunque cresce, e anche per questo le visite dei monarchi inglesi sono molto importanti per riuscire a rifocillare quel sentimento a favore proprio della monarchia.
Noi cambiamo discorso. Oggi verrà reso noto il MYEFO, cioè il documento sulle prospettive economiche e di bilancio di metà anno, insomma la seconda finanziaria se vogliamo riassumere. Il deficit si preannuncia superiore a quello previsto a maggio e l'Australia tra l'altro rischia di perdere il rating di AAA. Che cosa succederà in questo caso?
In realtà non sappiamo bene che cosa succederà. Diciamo che perdere la tripla A di rating sicuramente non è un buon segno per l'economia, un'economia australiana che è sempre stata florida ed è, diciamo, uno degli elementi principali che ha caratterizzato anche l'Australia, anche un motivo di orgoglio, diciamo, di questa nazione. In realtà la complessità di questo bilancio nasce dal fatto che, prima di tutto, gli eventi che sono successi negli Stati Uniti e in Inghilterra dopo il Brexit, in Gran Bretagna, potrebbero avere delle conseguenze su questo bilancio, quindi non è solamente una questione di politica economica interna ma anche internazionale. Perché questo? Perché sia gli Stati Uniti che la Gran Bretagna hanno comprato parte del debito australiano e di conseguenza qualsiasi futura politica economica che verrà fatta in questi paesi potrebbe avere conseguenze anche sul rating australiano. Inoltre, un altro fattore è proprio quello dell'economia interna, che giustamente ha un peso molto importante. La crescita la bassa crescita degli stipendi, ma anche gli alti livelli di disoccupazione e la crescita bassa, mai raggiunta così bassa negli ultimi 25 anni, potrà sicuramente avere un impatto su questa, sull'economia e sicuramente sul rating dell'economia australiana.
Noi chiaramente torneremo a occuparci di questo argomento nei prossimi giorni, in particolare mercoledì mattina durante il nostro appuntamento classico con l'economista Max Tani. Ricordiamo che adesso siamo in compagnia di Chiara De Lazzari, dottoranda in scienze politiche della Swinburne University, e passiamo a parlare invece di quello che sta avvenendo in One Nation. Il senatore Rod Carleton ha rassegnato le proprie dimissioni dal partito ieri sera, annunciando di voler rimanere al Senato come indipendente. La sua uscita da One Nation giunge dopo lo scontro tra lui e Pauline Hanson, che lo ha accusato di non fare gioco di squadra. Carleton, per parte sua, sostiene di essere rimasto fedele alle promesse fatte in campagna elettorale, a differenza di quanto avrebbe fatto il suo partito. Intanto Pauline Hanson ha annunciato che avrà candidati in 36 seggi del Queensland alle elezioni statali del 2018. Ascoltiamo quello che ha dichiarato.
I'm more wiser, knowledgeable, experienced. And the party has moved on from 20 years ago, from a new party at that time. We have got a lot more experience, we've got a lot more knowledge to offer the people of Queensland.
Insomma, sono più saggia, ho più esperienza, più capacità di gestire, insomma, la situazione. Queste le parole di Pauline Hanson. Su quali basi si fonda questo suo ottimismo? C'è in effetti un crescente consenso per One Nation?
Beh, sicuramente questo è stato un weekend importante per il partito di Pauline Hanson. Il fatto di aver 36 candidati per le elezioni del 2018 in Queensland sicuramente dà la percezione di un certo favore, oltre a trovare comunque dei candidati che sono affiliati al partito di per sé. Anche persone, secondo me, ci sono moltissimi elettori che potrebbero supportare anche questo partito. Pauline Hanson in realtà si basa tantissimo anche su quello che sta succedendo nel contesto internazionale. Il voto di Trump, per esempio, è un voto inaspettato, un voto populista, come è stato definito, ma anche un voto di rivolta nei confronti delle istituzioni e della politica standard come la conosciamo, e anche, perché no, in Australia. E quindi Pauline Hanson ha dalla sua, che si pone come anche una terza via, un terzo partito che potrebbe riscuotere tantissimo successo, specialmente nello stato in cui lei siede, quindi la sua popolarità in Queensland non è da sottovalutare. Inoltre forse anche la sua popolarità potrà essere testata prima, perché in WA, in Western Australia, ci saranno le elezioni nel 2017 e c'è comunque l'idea di poter concorrere anche per dei seggi in WA. La cosa interessante è che proprio le dimissioni del senatore del WA potrebbe avere un impatto sul suo successo politico proprio in WA. E un'altra cosa interessante è che comunque esiste già un partito One Nation in WA, e quindi il problema del nome del partito potrebbe avere anche
problemi di copyright.
Esattamente, problemi di labeling che non è da sottovalutare per la conoscenza del partito come lo si ha in altri stati.
Nation A e One Nation B.
Esattamente, allora. Esattamente.
Ma secondo te in questo momento Pauline Hanson sta facendo veramente un pensierino a replicare nei prossimi mesi un successo come quello di Donald Trump? Lei ci crede?
Lei non crede alle statistiche, alle percentuali di supporto, come si è visto sia per Brexit che per Trump. Tutte le proiezioni che erano state fatte hanno fallito miseramente, quindi quando in questo momento la sua popolarità sta al 16%, lei però non ci crede che la sua popolarità sia molto maggiore, anche perché nell'ultima elezione, dove lei era candidata in Queensland nel 98, se non sbaglio, lei aveva già preso un 22%, quindi lei si immagina molto di più.
Allora, Chiara, noi concludiamo con una notizia di carattere economico, ma anche dai risvolti politici molto importanti. L'inchiesta sulla house affordability, cioè l'accessibilità sul mercato immobiliare per chi acquista la prima casa in Australia, non ha prodotto nulla di concreto. Come mai?
In realtà non si sa, perché non abbia prodotto nulla di concreto. 20 mesi di analisi da parte di questa commissione, che si è dovuta interrompere però, dobbiamo dirlo, per le elezioni federali, non hanno portato nessun risultato, nel senso che non c'è stata nessuna suggestion, nessun consiglio dal punto di vista economico per cosa fare per aumentare il potere d'acquisto degli australiani. Ovviamente questo risultato è stato l'ennesimo risultato che l'opposizione, il leader dell'opposizione, ha usato per accusare questo governo di non avere nessun piano economico per questo paese, e ovviamente i Greens hanno accusato proprio questo governo di non aver nessun porre nessun obiettivo per aiutare i giovani, specialmente nel poter comprare una casa e quindi aumentare il loro potere d'acquisto. Questo sicuramente avrà un impatto politico anche per questo governo, che per l'ennesima volta ha dimostrato delle debolezze al proprio interno per organizzare un piano politico ed economico per l'Australia, soprattutto nell'anno prossimo, come abbiamo detto, per i problemi economici che potrebbero arrivare nel 2017.
E ne parleremo appunto anche nei prossimi programmi.